Ci sono piante che curano e piante che uccidono, ma la maggior parte sembrano poter fare entrambe le cose. E sono anche le più pericolose.
Jackpot! Oh, fantastico! Ok, senti, so che non usi droghe, ma se volessi fare un bel viaggio, questa è la chiave.
Aspetta, come?
Lo trovi in Spagna, qui lo chiamano il cazzo del diavolo. È un allucinogeno potente. Se mangi uno di questi, non solo parlerai con Dio, ma starete insieme per sempre.
L'ho mangiato.
Cosa?
L'ho mangiato.
Perché?
Me l'hai detto tu!
Io ho detto jackpot, nient'altro, non mangialo!
Amico, tu sei pazzo, ok? Tutto quello che tocchi si trasforma in droga!
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi parliamo di una delle droghe più antiche della storia umana. Una sostanza dalla dannosità incalcolabile che per qualche strana ragione ha attraversato millenni, imperi, guerre e rivoluzioni scientifiche. Oggi vi parlo del papavero da oppio, Papaver somniferum, una pianta coltivata dall'uomo da almeno 5 millenni. Le prime tracce del suo utilizzo compaiono infatti nell'antica Mesopotamia, quella del sussidiario. Per i sumeri era Hogil, la pianta della gioia, e in effetti il latte estratto dalle capsule immature del papavero contiene una miscela di alcaloidi potentissimi, fra cui morfina, codeina e altri composti che agiscono direttamente sul sistema nervoso. Chissà come, qualcuno avrà mangiato un fiore, spremuto una bacca. Alla fine gli esseri umani erano tanti, curiosi e affamati. Ma una volta scoperto questo meccanismo, la notizia si è evidentemente diffusa in fretta. Per millenni l'oppio è stato utilizzato come medicina, analgesico, sedativo, ma nel corso del tempo è diventato qualcosa di diverso. Una droga sociale. Perché finché il mondo è poco globalizzato, se ci pensate, qualunque utilizzo di una sostanza rimane locale. E quando le cose rimangono locali, in linea di massima sono legate a tradizioni, culture, norme che si sono sviluppate insieme all'utilizzo di quella sostanza. Il problema nasce quando i commerci iniziano a diventare veramente globali, quando è facile spostare merci e uomini, quando gli uomini iniziano a diventare tanti, ad accumularsi nelle città e ad essere sempre più poveri. E a venire in contatto con sostanze di per sé potentissime che non sono mai state inserite all'interno di un contesto culturale che ne normi l'utilizzo. E così, fra XVII e XVIII secolo, l'oppio inizia a diffondersi sempre di più nel commercio globale. Nascono le apposite pipe e il consumo si diffonde rapidamente. Nel mondo occidentale compare prima come preparato medicinale. Uno dei più famosi era il laudanum, una tintura di oppio disciolta in alcol. Nel XIX secolo il laudanum era praticamente ovunque, si vendeva in farmacia, si usava per il dolore, per la tosse, per l'insonnia, per la diarrea, spesso semplicemente per stare meglio. Perché no? Molti scrittori e artisti dell'epoca ne facevano un uso già ricreativo. Il poeta inglese Samuel Taylor Coleridge e lo scrittore Thomas De Quincey raccontarono apertamente le loro esperienze con l'oppio, ed è in questo contesto culturale che nasce un'espressione curiosa della lingua inglese, pipe dream, sogno da pipa, una fantasia irrealistica, qualcosa di bello ma improbabile, espressione che nasce proprio dalle visioni e dagli stati onirici associati al fumo d'oppio. Ma mentre l'oppio diventa parte della cultura e della medicina dell'Ottocento, la chimica moderna comincia a isolare le molecole responsabili dei suoi effetti. Nel 1804, un giovane farmacista tedesco riesce per la prima volta a isolare l'alcaloide principale dell'oppio. La chiama morfina in onore di Morfeo, il dio greco dei sogni. La morfina diventa rapidamente uno degli analgesici più potenti nella medicina moderna. Durante le guerre del XIX secolo, soprattutto nei campi di battaglia della guerra civile americana, viene utilizzata massicciamente per alleviare il dolore dei feriti. Ma questo uso massiccio porta ovviamente un effetto collaterale imprevisto. Molti soldati sviluppano dipendenza. Il fenomeno viene soprannominato la malattia del soldato. E a quel punto, la medicina dell'epoca prova a risolvere il problema. Siamo nel 1898 e la compagnia farmaceutica Bayer introduce sul mercato una nuova molecola. Una molecola incredibile che prometteva tantissimo. Un analgesico, un sedativo, un rimedio per la dipendenza da morfina. Una droga pensata per curare la dipendenza da un'altra droga, perché l'eroina avrebbe avuto tutti gli effetti della morfina, molto più potenti, ma senza causare alcun tipo di dipendenza. È per quello che la chiamano eroina, dal tedesco heroic, cioè eroica. È chiaro che le promesse non vennero mantenute. L'eroina è molto più potente e rapida della morfina a raggiungere il cervello e la dipendenza che può generare è molto, molto più forte. Per capire perché queste sostanze sono così potenti bisogna guardare alla loro farmacologia. Gli oppiacei funzionano perché imitano molecole naturali nel nostro organismo, le endorfine. Le endorfine sono neurotrasmettitori coinvolti nella modulazione del dolore e nella regolazione di alcune sensazioni, come piacere e benessere. Quando un oppiaceo entra nel cervello, si lega ai recettori oppioidi presenti in diverse aree del sistema nervoso e produce tre effetti principali. Analgesia, la percezione del dolore diminuisce. Effetto sedativo, il sistema nervoso rallenta. E il terzo è un effetto euforizzante perché alcune aree cerebrali, quelle legate alla ricompensa immediata, vengono attivate. Ma l'effetto forse più importante, l'effetto per cui è più difficile uscire da questo tipo di droghe quando si sviluppa una dipendenza, riguarda il modo in cui il cervello gestisce il dolore. Nel midollo spinale, poco sotto al cervello per capirci, esiste una sorta di sistema di modulazione del segnale del dolore, spesso descritto come meccanismo a cancello. Che significa? Significa che quando arriva uno stimolo da un recettore dolorifico, nel midollo spinale c'è un'area che fa il peso e dice: vabbè, ma quanto è intenso questo dolore? Dobbiamo veramente portarlo all'attenzione della coscienza o è un qualcosa che ci possiamo gestire internamente? Ecco, gli oppiacei lavorano riducendo la trasmissione dei segnali dolorifici lungo le fibre nervose ascendenti che portano l'informazione al cervello. Ovvero, prendi l'eroina e questa soglia si alza. Qualcosa verrà portata alla tua attenzione cosciente solo se ti stanno segando una gamba. Di conseguenza, abbassano il volume del dolore. Il problema nasce quando l'organismo si abitua alla presenza costante di queste molecole. Perché con l'uso ripetuto il cervello cerca di compensare e inizia a ridurre la sensibilità dei suoi recettori. Dice, tanto questo prende barche di eroina tutti i giorni, ci pensa l'eroina a decidere cosa passa. Io mi desensibilizzo un po'. Cerca di riportarsi in equilibrio, insomma. E se la sostanza viene improvvisamente sospesa, ecco la sindrome d'astinenza. Perché a quel punto il cervello si aspetta eroina. Ha abbassato la soglia del dolore e di conseguenza ogni minuscolo stimolo passerà. Insunto, gli oppioidi provocano un meccanismo di compensazione e adattamento del cervello alla loro presenza che si esplica nell'abbassare enormemente la soglia del dolore. È per questo che quelle crisi di astinenza sono terrificanti, perché quando si smette semplicemente fa male tutto. Che ovviamente non è la ragione per non smettere, ma quella per non iniziare. Le fibre dolorifiche diventano ipersensibili e il risultato è una condizione terribilmente spiacevole. Dolori ovunque, ansia, sudorazione, nausea, tremori, insonnia. Il corpo in pratica cerca disperatamente di ristabilire un equilibrio chimico che la droga aveva temporaneamente modificato. Non riguarda solo il piacere della sostanza il problema della dipendenza, riguarda il dolore della sua assenza. Dalla pianta della gioia dei Sumeri alle moderne crisi degli oppioidi, la storia di questa sostanza è una delle più complesse nella relazione fra esseri umani e droghe. Una storia in cui medicina, cultura e dipendenza si intrecciano continuamente. E nonostante qualche passo in avanti, da questa brutta storia non ne siamo ancora usciti. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Psst, se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up, wake up, wake up. Wake up Pills.